Io sono Donatella.
Antonella.
Poi c'è noi Riccardo e Umberto, che avete sentito, perché loro sono molto, così vuol dire, molto contistiche, già sono intervenuti. Adesso questa parte che abbiamo voluto intitolare Condividere per una comunità più accogliente. Noi facciamo parte di un'associazione che si chiama Movimento Apostolico Ceti e quindi Don Luigi, che ci conosce, ci ha invitato a animare, diciamo, questo pezzo del convegno. All'inizio vediamo un DVD che è stato prodotto molto recentemente dall'associazione e che in breve presenta il carisma e l'attività di questa associazione. Partiamo da questa presentazione.
la singolarità del movimento apostolico ceti, visione del corpo e della vita, si presenta come una chiamata a uscire da sé, dalla città di Gerico ed incamminarsi per salire a Gerusalemme. È una chiamata alla gioia. L'uomo nella sua singolarità, nella sua differenza, nella sua fragilità o grande disabilità, è chiamato all'esodo. Esci dalla tua terra e va, getta il tuo mantello e mettiti sulla strada per camminare con gli altri verso la liberazione. L'uomo, sospeso tra compiuto e incompiuto, è chiamato ad andare oltre, è un inno alla libertà.
Pietro Campi Novati, che regge l'associazione Mente Visione.
il 25 ottobre 1960 fu approvato lo statuto della Santa Sede e Papa Giovanni XXIII chiede che la Crociata Apostolica dei Cechi diventi il Movimento Apostolico Cechi. Il 24 luglio 1963 il Presidente della Repubblica Italiana, Antonio Segni, mi decreta l'elezione in ente morale. Il Concilio Vaticano II, la nuova visione della Chiesa come popolo in cammino e l'instancabile opera di Don Giovanni Brugnani, nominato direttore spirituale prima nel 1953 e poi con l'approvazione pontificia dello Statuto Viceconsulente Ecclesiastico Nazionale, danno rinnovato impulso all'azione sociale del MAC, che nel 1963 apre a Roma l'ufficio del Centro Nazionale. Avvia quella in favore dei ciechi anziani e dà inizio all'attività di cooperazione con il sud del mondo. Negli anni 70 sviluppa l'azione per l'integrazione scolastica e per i cui minorati e negli anni 80 quella per la pastorale e la catechesi con le persone disabili e per la pastorale delle famiglie. Negli anni 90 riorganizza la propria azione sociale in tre aree: inclusione ecclesiale, promozione sociale e cooperazione tra i popoli. Nel corso di tutti questi anni, il MAC realizza e gestisce una casa della fede, prima a Vigna di Reno e oggi a Corbiolo di Bosco Chiesa Nuova, una nastroteca a Milano per la lettura e l'ascolto di libri e riviste, un centro per la raccolta e la distribuzione dei piani per i poveri in Italia e nel sud del mondo, il centro di formazione Santa Lucia di Siracusa. Concorre alla costituzione delle cooperative sociali Luce e Lavoro di Verona e il centro Braille San Giacomo di Bologna e delle fondazioni Camminiamo Insieme e Percorso Verde di Salerno. La promozione sociale e il territorio sono la prima direzione di sviluppo della missione del mare, sia nell'ambito delle comunità ecclesiali, sia delle comunità civili. La promozione sociale ha come obiettivo comunità civili accoglienti e aperte alle differenze, in cui si affermano orientamenti e politiche che favoriscano l'inclusione e l'esigibilità dei diritti, comunità parrocchiali e ospitali che favoriscano la partecipazione delle persone disabili ai percorsi di catechesi e il servizio della carità. Essa viene realizzata dal MAC attraverso progetti e servizi. I progetti sono rivolti alle scuole e alle parrocchie, nonché a persone non vedenti in situazioni di svantaggio, a persone non vedenti pluriminorate e alle loro famiglie, per favorire la comunicazione e l'empowerment nell'ambito familiare e sociale, nonché l'inclusione ecclesiale. Il MAC organizza corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti, seminari di ricerca e di confronto sui servizi, giornate di spiritualità e corsi per la formazione teologica e pastorale. Presso il Centro di Formazione Santa Lucia di Siracusa cura la formazione professionale delle persone divenute cieche in età adulta e realizza servizi formativi e promozionali in favore di famiglie e comunità in presenza della disabilità. Il SUF trova posto la Biblioteca Braille con la linea morta, che mette a disposizione gratuitamente libri in Braille. Il MAC gestisce a Milano una biblioteca di libri sul supporto audio per la lettura in ascolto e a Corleone di Bosco Chiesanuova, Verona, la Casa Fusetti. Questa è il centro di formazione del MAC per incontri e soggiorni, ospita 52 persone e dispone di una sala convegno. Il MAC pubblica i periodici Luce e Amore, a caratteri comuni e le versioni Braille e su supporto audio. E Città Cristiana, nelle versioni Braille e su supporto audio. Iniziato a cooperare con i centri missionari e le chiese e impianto medicinale, strumentazioni per diagnosi e chirurgia, occhiali da vista e da sole. Finanzia corsi di studio per la formazione di oculisti e la realizzazione di progetti sanitari per allestire ambulatori e cliniche. Oggi offre collaborazione a molti ambulatori, a quattro ospedali e a molti centri missionari presenti in circa 50 paesi poveri del sud del mondo.
Sono volte come persone che hanno bisogno di
sono per gli altri un richiamo, un interrogativo. Ogni uomo è capacitato di modificare il comune ambito del vivere. L'essere presente o l'essere assente non è indifferente, non è privo di significato. La presenza o l'assenza condiziona, modifica il nostro esserci.
Anche se non l'ho vissuta direttamente, però sicuramente poi Tonella magari potrà dare qualche informazione più precisa. Penso che sia stata comunque una cosa importante che ha aiutato Lorenzo a vivere il momento del catechismo, diciamo, un po' più tranquillamente, e a far sì che anche lui stesso potesse andare lì più volentieri ed essere più coinvolto, invece di essere lì passivo e ascoltare soltanto quello che veniva detto. Ma diciamo, si è cercato di coinvolgerlo un po' di più, di fare un'esperienza più attiva. E la cosa importante poi è che oltre a lui anche gli altri bambini sono stati coinvolti, quindi non è stata una cosa fatta soltanto per lui ma anche per gli altri, cosa che invece forse nel mio caso non c'è stata, in quanto il catechismo che ho fatto io è stato un po' più tradizionale. E diciamo che con l'esperienza di Lorenzo ci si può rendere conto che a volte non servono tanti strumenti, tanta preparazione, spesso basta anche la buona volontà per riuscire a fare cose, diciamo, importanti. a volte uno si sente, si può sentire un po' in difficoltà perché non sa come affrontare la situazione, però ecco, quando c'è dietro la buona volontà poi i risultati arrivano da sé, insomma, spesso basta anche poco. Poi è chiaro che oggi siamo, insomma, la tecnologia ha un ruolo importante e anche questa sicuramente non si può nascondere. Vivendo nell'era di internet, insomma, abbiamo un grosso aiuto e anche noi che siamo non vedenti possiamo avere parecchio da questo mondo, usare il computer come lo usano le altre persone. E vabbè, adesso non so se Antonella ci vuole dire qualcosa, gli lascio la parola.
Grazie. Allora, come ha detto Don Paolo e Marco, sono con Antonella e sono la cadenista di Lorenzo, che è il fratello di Marco. E io sono trovata all'improvviso questo bambino, allora, perché aveva la terza elementare, non avendo nessuna esperienza con la cecità. Erano già diversi anni che facevo la cadenista soltanto però per la preparazione della prima comunione. Però mi sono affidata e la cosa è andata, diciamo, abbastanza bene, soprattutto perché, visto che Lorenzo è comunque una persona di un'intelligenza superiore, a me non andava proprio di fare qualcosa soltanto per lui. Siamo riusciti a creare una nuova metodologia e io in tutta la preparazione che ho fatto, che poi non è stata soltanto per una comunione, ma così anche con la chiesa, perché non l'avrei mai lasciato Lorenzo, è stato proprio una delle più belle esperienze della mia vita, devo dire, proprio mai come questo corso, insomma, sono stata appassionata da fare, diciamo, per le tesi. E quindi dalla terza elementare, che è una terza media, l'8 novembre scorso il nostro gruppo ha fatto la crisma. Quindi dicevo, non avevo nessuna preparazione, ma quello che è stato bello, io non ho mai fatto vedere un'immagine, non ho mai fatto vedere un PowerPoint, un filmato, perché non mi sembrava proprio, cioè, non mi piaceva il fatto che tu non puoi vedere questo, allora ho creato qualcosa con gli oggetti, ma è stata una cosa proprio a livello, nella semplicità, ecco, io vedo la mia esperienza, ma proprio nel documentario, la semplicità di tanti oggetti che trovo in casa, che trovo addirittura al cassonetto, non mi vengono a dirlo, ma cose che si sono rivelate veramente utili, perché innanzitutto tutti i ragazzi hanno seguito lo stesso metodo, non c'è stata un'esclusione, una differenza, questo è stato molto bello. Poi tra l'altro, dopo 8-9 ore di scuola, avevano proprio un qualcosa di diverso, cioè una proposta formativa, cioè che la diversa è completamente differente, ma che non mi annoiava, a iniziare dal fatto che spesso noi ci tenevamo per terra, questi oggetti, queste cose, queste anche non solo gli oggetti, ma anche delle esperienze pratiche. E sono stata facilitata ovviamente da un gruppo non molto numeroso, perché a volte le esperienze, diciamo, le facevano proprio bambino per bambino, e quindi se fosse stato un gruppo di 30 persone questo sarebbe stato più difficoltoso. Inizialmente è ovvio che ti devi calare nei panni di una persona non vedente, quindi dire, ma io come vorrei un incontro? Se tu prendi più degli occhi riesci a capire, se ti dico c'è un'immagine, sì, una volta ci può essere uno vicino che ti racconta quello che è, ma poi dopo diventa, insomma, forse compiuto se un incontro è così. Quindi con questa, chiamiamola simpatia, insomma, grazie ai vari degli altri, mi è venuto proprio naturale, devo dire la verità, non è stata proprio una cosa che è andata avanti così con il tempo in una maniera molto semplice e naturale. All'inizio, per esempio, mi sono chiesta, ma Lorenzo è in un ambiente nuovo, quindi mi sono fatta conoscere, io ho fatto che noi già ci conosciamo perché siamo vicini a mia, Marco è stato alla scuola paterna con mia figlia, quindi ci conosciamo da tanti anni, però comunque con Lorenzo l'amicizia e la conoscenza era limitata. Quindi farti comunque toccare il viso per farti conoscere, oppure farti toccare tutta quanta l'aula dove facevano incontri di catechismo. Gli ho creato un modellino, per esempio, della nostra chiesa, perché essendo un ambiente tanto grande, la chiesa, quindi la nostra parrocchia, dove iniziare a frequentare, quindi ho fatto proprio un modellino con l'altare, i cieli sull'altare, il confessionale, con tutto che si toccava, per rendersi conto dell'ambiente dove stava. Poi, ecco, per esempio, la cosa che mi premeva tanto era quello di non far sentire Lorenzo inferiore ai compagni di gruppo, perché spesso i bambini, soprattutto in terza elementare, se vengono differenti, succede e magari non è nemmeno intelligente come noi, assolutamente. Quindi la prima volta che ragazzo non è venuto, io ho tentato tutti i concerti meglio, ho fatto fare le esperienze a tutti i ragazzi, quindi sentire una cosa umida, ascoltare una musica, sentire un profumo, e, insomma queste cose qui. Poi ho bendato tutti quanti, ho quindi bendato non so, per una mezz'oretta, e poi gli ho fatto rifare la stessa esperienza da bendati, e quindi loro hanno vissuto una parte dell'incontro non vedendo, e quindi riuscendo a capire che comunque, cioè loro ragionavano nella stessa maniera, sentivano nella stessa maniera, e anzi riproponendo le stesse esperienze, hanno potuto notare come gli altri sensi, anche se per poco ovviamente sono stati inventati, si erano in un certo senso utilizzati, quindi sentivano proprio una mera intensa, hanno sentito anche l'esperienza tattile, era anche quella diciamo più comunque concreta, e quindi si sono resi conto che Lorenzo, cioè hanno detto proprio Lorenzo, e quindi non hanno visto anche in un'altra maniera, e quindi questa è stata una cosa molto bella, perché hanno capito che così il fatto di non vedere non significa assolutamente essere più intelligenti, essere non capaci di. Quindi poi da lì abbiamo iniziato volta per volta, perché poi io non avevo il programma né niente, non ho nessuna preparazione in merito, e devo dire che non mi sono nemmeno documentata, diciamo più di tanto su qualche sito, qualche cosa, è stata tutta, chiamiamo così, la provvidenza anche. E quindi con degli oggetti, con delle esperienze pratiche, mi viene in mente per esempio all'inizio per spiegare e parlare dello Spirito Santo, io ho portato un ventilatore, ho messo la musica, quindi ognuno stava davanti a questo ventilatore, oppure non so, per spiegare Dio, l'amore di Dio, come fai? Allora ho portato il primo elettrico da casa e uno per uno li ho portati tutti quanti nel primo elettrico caldo, e quindi dico questo è l'amore di Dio, questo è il braccio di Dio, e loro tutti contenti, insomma anche gli altri compagni del gruppo. Questo per dire degli esempi, oppure non so, ecco, mi viene in mente una cosa che ancora devo proporre, perché noi il 28, venerdì prossimo, faremo l'ultimo incontro, perché dopo la Cresima voglio fare un momento solo nel nostro gruppo, perché dopo tanti anni, insomma, dalla prima comunione alla Cresima, insomma, mi piace fare insomma, un saluto un po' più personale. E spesso approfitto anche per fare delle piccole catechesi anche ai genitori, e sono molto contenti quando facciamo gli incontri nei tempi, non so, per esempio in Avvento o in Quaresima, facciamo degli incontri anche insieme con loro. E, per esempio, il fatto è che il saluto che noi faremo, e i ragazzi ci sarà chi continuerà o meno col post-Cresima e chi invece non continuerà, vi dico, ecco, questo per dire una piccola idea. Io passavo un po' di tempo fa davanti a un cassonetto e c'erano due copertoni di una macchina. E allora dico, potrebbero servirmi, perché io dico sempre così, allora ne ho preso uno, poi ce n'era un altro tagliato al quale mancava un pezzo. Sono tornata indietro con la macchina, ho fatto la faccia, no, sicuramente mi serve anche questo. E mentre lo caricavo in macchina, mi è venuta l'idea di come usarlo. Io, per esempio, venerdì prossimo dirò che comunque ci sarà chi continuerà, chi non continuerà, chi continuerà a venire comunque anche a messo, chi comunque prenderà le altre strade, perché poi si sa che spesso la Cresima si viene chiamato il sacramento del Dio. E allora dirò a loro questo, che tu puoi anche scegliere comunque di non andare più a messa, di non frequentare più la parrocchia, di non seguire più Gesù. E la potete andare avanti, cioè tu continuare ad andare a scuola, a vedere gli amici, stare bene, ti divertirai. Quindi la dovete agire, prenderò questo copertone tagliato e gira, vai avanti, cresce, però a un certo punto questo copertone si ferma perché mi manca un pezzo e non ce l'ha più. Poi farò vedere invece com'è la vita quando tu sei in Gesù, perché il copertone che non è tagliato e insomma comunque gira. Questo è un piccolo esempio, e lo penso ovviamente sarà un segretario particolare, perché io farò sempre venire lui ad aiutarmi, perché così toccherà queste cose mentre gli altri le vedono. Però altre esperienze che abbiamo fatto, ripeto, dove dovevo toccare o sperimentare, sento un conto sulla vocazione. Io ho portato un carrello portavacchi che pesa 100 kg, e ci ho messo un volante con scritto dietro eccomi, e uno per uno li ho fatti salire su questo carrello, poi c'erano tutti gli altri, due segnali stradali con delle frasi riferite alla vocazione, e dove per esempio nel caso di Lorenzo le frasi venivano lette, lui le ascoltava soltanto, intanto con questo carrello si spingevamo per far vedere la strada che dovevi percorrere, gli altri anche loro le sentivano, magari potevano anche vederlo, perché poi aveva i segnali stradali fatti proprio con il bastoncino, che per dire questo, insomma, quindi le esperienze venivano fatte sicuramente da ognuno, oppure anche diciamo così comunitarie. E quindi è stata una cosa di quello fatta proprio nella nella semplicità, insomma, ci devono aiutare con questi oggetti. Se io so un tubo della doccia, lo stavo, mi si era rotto, lo stavo buttando alla spazzatura, non mi potrebbe servire. Ma ovviamente che per spiegare la fede abbiamo spiegato che siccome c'era dentro la gomma, poi è parte fuori quella di ferro, la fede è questa. Quindi Lorenzo ha toccato il tubo, l'ha toccato tutti gli altri, per dire che noi siamo come questo tubo di gomma, ma se abbiamo comunque questa faccia in più per la fede, cioè veramente un'armatura che ci protegge. Per esempio, come spiegare i colori dell'armeturgico a un vedente? Ma come ti spiego? Io ho preso tutti i deodoranti, quindi non so, ho preso il deodorante al mughetto e quello era il bianco, quello alpino ed era il verde, cioè, ma non è che l'ha fatto lui, l'hanno fatto tutti. Quindi alla fine noi tutti, cioè, abbiamo fatto le stesse cose, non c'è stata nessuna differenza, è solo questo proprio una cosa molto bella. Oppure anche esperienze di carattere gustativo, che devi lavorare sugli altri sensi ovviamente, quindi anche per quanto riguarda, non so, abbiamo fatto la cena ebraica, quindi abbiamo fatto per spiegare anche la messa, abbiamo fatto la tavola normale come viene apparecchiata a casa con l'invito a pranzo, oppure la tavola, cioè oppure l'altare, e quindi insomma tutte queste cose appunto di carattere pratico per spiegare insomma per fare il catechismo normalmente, quindi sono stati molto contenti anche tutti gli altri ragazzi e sinceramente insomma è andata bene, quindi per questo non bisogna avere paura, certo è facile la società perché parliamo soltanto di non vedere, poi se parliamo magari di bambini pure minorati la cosa diventa sicuramente più complessa, però se insomma, vi troverete a confrontarvi con un bambino non vedente, non abbiate paura perché ci possono essere proprio tutti questi oggetti, tutte queste esperienze che possono comunque essere un supporto molto, molto valido. Tant'è vero che io non avrei mai pensato di fare la carrellista anche per la crisi, non lo dicevo prima, no, assolutamente mai. Poi invece è stato arrivato un viaggio così appassionante che sinceramente non ce l'ho proprio fatta, insomma, a dire di no, dico, è stata una delle esperienze più belle della mia vita, quindi che dire, insomma, eccoci, il Signore ci ha aiutato perché senza di lui niente sarebbe stato possibile.
Penso che si sente, se parli forte, un bel.
Sì, no, volevo parlare una testimonianza della mia vita come catechista.
Aspetta.
Forse quando apriamo gli interventi. Aspetta un attimo, volevo sentire, Marco vuoi ancora dire qualcosa?
No, penso che...
Donatella, vuoi su questa esperienza?
Sì. Okay.
Tieni
po'...
il microfono, allunga a destra.
Puntualizzare alcune cose del video, no? Cioè io purtroppo non sono inserita in parrocchia. Perché? Perché a volte nelle parrocchie si tende a fare dell'assistenzialismo, cioè io ho chi mi viene a prendere per andare a messa e poi stop. Io partirei proprio da questo, no? Il video, una frase che mi ha colpito che diceva: il movimento apostolico ciechi vuole celebrare la risurrezione. Fino a qualche anno fa si tendeva a dire voi beati voi, non vedete con gli occhi, non vedete con gli occhi del cuore, come se essere ciechi fosse, io parlo di ciechi ma si parla anche di disabilità, no? Fosse la strada maestra che ci portava prima in paradiso. E questa è una cosa molto sbagliata che poi tende a farci vedere come persone sono solo da assistere e non da rendere protagoniste. E perché io ho conosciuto tante persone non vedenti che si ribellano a questa condizione e che si allontanano assolutamente dalla Chiesa perché chiedono: Dio, perché a me? Perché io sono in questa condizione? Quindi è una cosa assolutamente non vera. Allora, innanzitutto noi come Movimento Apostolico Ciechi partiamo dall'accettazione responsabile della cecità. Queste tre parole sono molto importanti per noi. Io sono cieco, accetto di essere cieco con tutte le conseguenze, però so anche che posso fare molto e non mi voglio tirare indietro. posso fare molto a livello pratico, posso dare agli altri la mia amicizia, il mio ascolto, la mia vicinanza, il mio camminare insieme, però con umiltà devo saper chiedere quando ho bisogno, proprio per questo discorso di comunione e di condivisione. E solo se noi riusciamo ad accettare la nostra condizione, possiamo fare comunione vera con i vedenti e fare in modo che la persona vedente non ci consideri come persona da assistere, ma persona con cui camminare. E quindi questo poi che cosa provoca? Un inserimento nella società, nella scuola, nella parrocchia e via dicendo. Ma noi dobbiamo essere i primi ad aiutare le persone cosiddette normodotate ad essere considerate persone normali. Ecco. E poi volevo dire un po' ampliare anche il discorso di Antonella. Cioè, lì sul video si parlava di varie strutture come la Nastroteca, la Biblioteca San Giacomo. Noi proprio come Movimento Apostolico Cievi, come Movimento Ecclesiale, produciamo dei testi che possono aiutare sia la persona non vedente ad inserirsi in parrocchia. Noi abbiamo i lezionari festivi, i lezionari feriali che si possono acquistare in questa biblioteca San Giacomo che si trova vicino Bologna. Abbiamo adesso ultimamente, anche per praticità, perché un libro in Braille, voi pensate che la Bibbia in Braille sono 40 volumi, quindi immaginate quanto più voluminoso può essere un libro in Braille di un libro scritto in caratteri normali. Poi stasera io ho il libro dei Vespri, per cui potrete vedere anche come è fatto un libro Braille, chi lo vorrà. Io ho portato il fascicolo dei Vespri del fine settimana ed è un bel fascicolone, insomma, quindi poi magari. Ecco, poi a proposito di Lodi e scusate, noi per praticità ultimamente questa stamperia ha prodotto anche l'equivalente dei foglietti domenicali, quelli che troviamo tutti in chiesa sui banchi, e in Braille sono più maneggevoli da portarsi dietro, da portare in chiesa con le letture e le antifone del giorno per la messa. Poi ci sono Lodi, Vespri, Compieta, proprio per poter dire la liturgia delle ore per conto nostro, ma anche per partecipare all'assemblea dei fedeli che pregano con questo tipo di preghiera. La Bibbia, naturalmente le encicliche papali, i documenti della Chiesa Cattolica e soprattutto i catechismi della CEI, gli ultimi catechismi della CEI, catechismo dei piccoli, dei fanciulli, degli adulti, proprio anche per dare modo ai bambini che fanno catechismo in parrocchia, perché magari non tutti lo fanno con queste esperienze creative come Antonella, di poter avere il loro testo e di seguire insieme agli altri bambini il testo del catechismo. Quindi questo mi sembra molto importante. Ultima cosa, proprio ultima, che poi spero che potremo dialogare insieme, anche con qualche vostra domanda. Il MAC, fra le varie iniziative, da 2-3 anni ha istituito un premio, anche come qualcosa di promozionale, per tutte le parrocchie, non so se poi Don Paolo ne ha qualche copia, che si chiama Premio Don Brugnani, in memoria di un nostro assistente spirituale che è morto tragicamente in un incidente, mi sembra, all'inizio degli anni 60, allora 68. Questo premio è fatto per promuovere iniziative di parrocchie per l'inclusione dei disabili, per cui c'è un bando che vi spiegherà un pochino come funziona. Comunque le parrocchie partecipanti dovrebbero presentare dei progetti, anche attuazioni di alcuni progetti che sono stati attuati per l'inclusione di persone disabili e non vedenti anche in particolare, E poi verranno scelte le parrocchie che hanno attualizzato il progetto più interessante e più coinvolgente, e viene dato un premio in denaro, mi sembra. Ma proprio questo per, non per i soldi, ma per far vedere quanto sia importante questo discorso dell'inclusione. L'inclusione io credo che non sia stare da soli, andare in giro da soli, è anche quella l'inclusione, ma per me l'inclusione è soprattutto sapere stare con gli altri, sapere interagire con gli altri, perché altrimenti immaginate quanta solitudine può avere un anziano normale, quanta di più ne può avere una persona disabile. E poi tutto questo che vi abbiamo raccontato è presente, noi abbiamo un sito del Movimento Apostolico Ciechi, e penso che nei vari volantini che qui ci sono c'è anche il sito dove uno può andare a vedere quello che, qualche notizia che interessa. Poi ci sono anche recapiti, io per esempio sono responsabile del gruppo diocesano di Roma, e quindi mi occupo un po' del territorio qui di Roma, anche se non è che riusciamo a fare molto perché le forze non sono moltissime. Poi c'è un centro nazionale qui a Roma, comunque vedrete tutte queste cose e poi chiaramente sarete voi a interessarci, cioè a chiedere quello che vi interessa. E adesso magari qualche domanda o qualche esperienza, speriamo che ce la possiate dare pure voi.
Senz'altro.
Intanto Umberto tu volevi sentire, quindi di pure quello che volevi dire.
Volevo dire una cosa, io volevo parlare un po' dell'esperienza mia riguardo a essere catechista. Io non ho fatto mai catechismo ai ragazzi, mai, semplicemente agli amici, persone che si dovevano sposare, in modo particolare proprio coppie dei fidanzati che si dovevano sposare, oppure i genitori che dovevano battezzare i figli. E faccio parte all'ordine francescano secolare e di conseguenza era anche oltretutto pure missionario, ho girato parecchio in Italia e ogni volta mi assentavo mia moglie mi sostituiva alla mia attività al negozio, perché io ero un fotografo, ne ho fatto per 60 anni il fotografo. Il momento che ho perso la vista, Dio mi perdoni quello che dico ma è la verità, sono stato buttato fuori della parrocchia, proprio fuori, nemmeno il saluto, come se ci avesse non so che cosa. Bene, però io posso dire una cosa, ringrazio a Dio per la mia cecità che seguo a fare il mio catechismo con la vita. Sono un tipo che la vita la prendo, l'ho presa un po', non lo so, forse, non so, irresponsabile, diciamo, tra virgolette. E la gente mi domanda, ma come fai tu, senza vista, a essere così gioioso, così allegro, così contento? Semplicissimo. Perché io ho l'amico più grande che mi guida, e che è Gesù. E questo lo dico dappertutto, dove mi trovo, sia se mi trovo sull'auto, sia se mi trovo sulla metro, nella metro, sia se mi trovo nei vari negozi vicini di casa, no che vado nei negozi. Tante volte parlando lì davanti ci sono delle persone gine, e allora nel mese di agosto c'è Dolorigi,
sì, certo.
Ecco, c'è stato Fortino che mi ha invitato, se voleva andare in Sicilia lui mi avrebbe dato il passaggio e stavo con lui e siamo andati in Sicilia. Però durante la strada siamo stati costretti qui vicino a Napoli a uscire fuori dall'autostrada della confusione che c'era, perché non si riusciva a camminare. E siamo entrati in un bar. E quando stavo in un bar, questa qui si vede una signora tutta gentile, con una cortesia enorme, insomma prendete questo, io vi consiglio questo è più buono. Alla fine io mi ricordo, dico certo, guarda, ne ho viste persone con una certa attenzione verso l'altro, ma come lei mi creda niente, lei è una donna meravigliosa, deve essere una bellezza indescrivibile. Si avvicina una persona e se ne accorge che c'ho il bastone che sono cieco. Ah, dice, ma ho capito perché gli dici così. Perché? Perché se lei dice a vedere come in faccia se ne accorge. Dico, scusi che è una cosa. La differenza tra lei e me, sai qual è? Che lei vede con gli occhi fisici, io no, io vedo con la tua di quegli occhi. Lei, guardando la bella persona, vede semplicemente quell'involucro che c'è davanti a lei. Però quell'involucro, quando non c'è più, che cosa vede? Io invece già vedo quello che c'è dentro di lei. Nel suo modo di fare, nel suo modo di agire, nel suo modo di parlare, di esprimersi, ha dato un'espressione, una intensità di vita che sia veramente la realtà della vita vera. Ho visto quello che c'è dentro. Mentre il suo domani non ci sarà più, perché è come un pacco, quel pacco se ne va e via. Io invece no, vedo quello che c'è dentro di lei. Infatti poi siamo usciti e Antonio, dopo che siamo usciti, dice: ma è possibile, tu dove vai e vai devo fare sempre la catechesi? Perché anche questo è catechesi.
Non esageriamo, non so, però.
Infatti, mi fermo.
Grazie a voi. Forse c'è qualcuno di voi che vuole o ha un'esperienza da condividere, no? Su con persone non vedenti, oppure volete chiedere qualcosa? Riccardo.
Io volevo solo brevemente, insomma.
Scusa Riccardo, lasciamo spazio però alle, magari noi del MAC abbiamo parlato, vediamo prima se c'è qualcuno. No, non vorrei che parlassimo solo noi del MAC, non lo so, Don Paolo, che dici? Aspetta un attimo, magari vediamo se c'è qualcuno, poi se non c'è nessuno.
Intanto che loro ci pensano.
Ma io posso dire una cosa,
ecco.
Discorsi sull'inclusione. E per la mia esperienza, io sono una radicista, sono anche quando è una non inalzabile, che è una cerebrolesa. E ho visto negli anni che il problema reale dell'inclusione sono i genitori, non sono i bambini, perché il bambino, quando sta con un bambino, un altro bambino diverso, c'è veramente poco a capire e adattarsi, cioè il nonno dato si adatta subito al bambino con problemi, il bambino è il contrario,
sì, sì.
Non è il bambino disabile che si adatta al nonno dato, il bambino nonno dato è eccezionale, è lui che si adatta con un'estrema facilità, ha bisogno di poco, un qualche oretta, guarda, studia, ma chiedo sul bambino com'è che non vede, com'è che non parla. È normale, si pone delle domande. Il problema grosso sono i genitori. Io la mia esperienza dell'elementare di mia figlia è stato fatto un progetto molto bello di inclusione che è riuscito, ma è riuscito in un luogo protetto e io lo darei scontato. Mi ha dato anche fastidio vedere la gioia delle maestre che ha visto tua figlia in classe, no? Visto, abbiamo lavorato molto, va bene, fa tanto piacere, era lavoro tuo, dopo è scontato, scusate, io
no.
Io ho un po' di rabbia, purtroppo non riesco a vedere negli occhi di Dio, è il mio obiettivo futuro perché dovrò liberarmi di tutte queste rabbie e penso che la strada sia quella, ma sarà molto difficile. E, però poi questo progetto di inclusione comunque è stato fallimentare perché non è riuscito ad uscire da questo luogo protetto che può essere la scuola, può essere la parrocchia, può essere qualsiasi cosa, ma non andato oltre. E ho visto costruzione da parte dei genitori e spesso sentiamo dire che si viene lontano disabile perché si ha paura. E io sono stanca e stufa di sentire queste parole, perché è vero, ci mancherebbe, però la mia esperienza mi dice che c'è quell'altro egoismo, tanto egoismo da parte di una mamma che ha un figlio non accontato, ma di certo a cercarsi il compagno di classe disabile per fare stare un pochino insieme il proprio figlio, è l'ultima cosa che farebbe.
Assolutamente.
Perché è un amore. Perché pensa solamente a suo figlio, a che c'è il suo figlio in una determinata maniera, non c'è base d'amore. E questo io l'ho visto, negli anni l'ho visto. c'è un forte egoismo. Mettiamo la paura, in carità c'è, però di base c'è tanto egoismo.
Caratteristicamente si deve, c'è un peccato originale, giusto?
No, no, è giustissimo. Don Paolo, posso dare una piccola risposta?
Sì, certo che mi trovo. Beh, più che risposta...
No, no, proprio condividere, io sono perfettamente d'accordo con quello che dici tu, sono i genitori che hanno paura anche dell'immigrato. Oggi come oggi se ne parla tanto, però tu parlavi giustamente di inclusione protetta, ecco, questa è la cosa sbagliata. Però secondo me chi fa un'inclusione, cioè l'inclusione bisogna farla, ma bisogna anche saperla fare. E saperla fare vuol dire coinvolgere le famiglie in questo tipo, perché qui si parla tanto di integrazione, ma siamo lontani ancora da raggiungerla e dallo sfatare tanti pregiudizi, molto lontani siamo. A volte, per esempio, in parrocchia si tende, no? A me è capitato, no? Facendola passare per inclusione, di far dire il rosario al non vedente perché è tanto bravo, così si fa vedere come sa tutti i misteri a memoria. Questa non è inclusione, perché c'è la sopravvalutazione e la sottovalutazione. Io se ho i testi non devo essere io a leggere tutte le domeniche in chiesa in quanto disabile, anch'io devo fare i turni come gli altri. Questa è inclusione.
Tra un po' di inclusione facciamo una cosa di Richard, no?
Brevemente.
Ah, io due cose vorrei dire. Ah, scusate. Innanzitutto, ecco, volevo approfittare per ringraziare Don Paolo, perché io sto all'istituto, anzi adesso si chiama centro, o tipo centro regionale Sant'Alessio, ma io di con i ciechi di Providenti. Di questo centro, grazie al MAC, abbiamo in 15 giorni creato un buffetto in parte variabile, insomma, continuamente forse in parte variabile, ma ci sono delle persone molto costanti, e quindi ogni 15 giorni, il giorno di sera, ci riuniamo per, diciamo così, vedere tutti insieme il rosario. Però è una cosa che è piaciuta a molti e mi sembra che piano piano sia uno stimolo molto bello per il centro regionale, che è sì una cosa soprattutto regionale e quindi istituzionale laica, però è bello che anche la Chiesa, quindi questo movimento, il movimento ecclesiale, sia presente a Sant'Alessio per fare qualcosa, insomma, che riguarda la nostra regione e la nostra fede. E questa è una cosa che volevo dire. L'altra cosa, e spero di essere ancora più breve, è che io devo ringraziare ovviamente una ragazza, anzi una signora, che si chiama Maria Luisa Papale, che qui non è presente questa sera, e che ha aiutato sia una ragazza di questo gruppo del Rosario, Barbara, e sia me in alcune cose pratiche, insomma, della vita, soprattutto in diversi incontri, della difficoltà di questa ragazza Barbara che c'era dalla nascita. E io mi sono diventato cieco a 50 anni, quindi non ho le stesse difficoltà, ma altre. Però abbiamo trovato in Maria Luisa così una persona che ci è stata vicina in maniera continua, forse anche troppo, è stata cosa che ripeto e ripeto insistente in diversi giorni, con tutti i giorni. E quindi io vorrei perdonare, insomma, la sua vita, il suo carattere battagliero, però non si tratta anche di ringraziarla.
Sentiamo qualche altra esperienza o richiesta? Abbiamo ancora un po' di tempo.
Io non ho avuto esperienza con ragazzi non vedenti, cioè ce l'ho avuta nell'ambito sportivo, non caratteristico. E quindi sinceramente penso che il problema ce l'abbiamo anche noi, e vi racconto questo per dire quanto poi veramente noi facciamo tanti problemi. Mio marito insegnava nuoto, ho fatto anche le Paralimpiadi, una sera mi dice porto a casa questi ragazzi, io avevo provato con i cappelletti, da shock chiaramente, mi sono creato un problema, come fanno a mangiare proprio gli appendenti, perché forse si prolungano. Dico proprio, francamente, quando ho pensato, non avevo il tempo per poter cambiare le ruote, perché l'ha detto 10 minuti prima, sono un campanello, entrano e beh, è passato 5 minuti a questi ragazzi per girare casa e a tavola, sinceramente, siamo a tavola con persone tranquille, che si sentiva in difficoltà, e noi sinceramente li frequentiamo ancora, quindi veramente ragazzi meravigliosi. E noi veramente super normodotati, come ha detto lei, siamo proprio piccoli, piccoli. E quindi questa è un'esperienza. Però ho fatto meccanismo, anche esperienze con un ragazzo tetraplegico inserito nel gruppo di catechismo normale, preso la comunione, il sacramento della comunione, chiaramente ho fatto quello che potevo fare, perché a digiuno di tante cose come hai fatto te, però io con lui ho avuto più difficoltà, nel senso che comunque stavo sulla sedia a terra, ho così difficoltà veramente grandi, però per il ragazzo è stato sereno, lo continuo a vedere, viene ancora messo, accompagnato da questa casa famiglia, tranquillamente. Ho fatto un'altra esperienza pure con delle ragazze, lo stesso disabili a livello proprio cognitivo. E adesso volevo fare, parlando così in generale, mi sarebbe piaciuto fare un progetto nella nostra parrocchia, portarlo avanti, è per questo che sono qui. E quindi chiaramente la prima cosa che dobbiamo fare è perché nella messa non ci sono queste persone con diverse disabilità. Ce lo chiediamo perché giustamente dobbiamo uscire, andare nelle scuole, la prima cosa che mi è venuta in mente, andare nelle scuole e cominciare a sondare, vedere nel territorio la disabilità che c'è. Poi ovviamente fare un progetto, fare un qualcosa da lasciare per accennarvi, perché sì, è vero, come diceva lei, i ragazzi disabili vanno inseriti, però va più che altro inserita la famiglia, va sostenuta la famiglia, va accompagnata la famiglia, però mi chiedo come, in che modo. E a me quello che mi spaventa, perché sì, uno, due, si apre la parrocchia alla chiesa e alla disabilità, le disabilità tanto sono tante. Come fare una giornata, una volta al mese, insieme agli altri gruppi? Io a volte ho delle idee in mente, mi piacerebbe condividere, non so se c'è la possibilità, poi non in questo luogo ovviamente, dopo, se si trovano dei gruppi di lavoro, per poter dire ma come si dovrebbe fare, come no, con la famiglia, senza famiglie, appunto, non lo so, ho tante cose in mente, la voglia c'è, però sinceramente mi sento impreparata. Mi allaccio poi a Fiorenza. Io ho un gruppo di 8 bambini quest'anno, di cui 2 sono proprio diciamo, da la parola, scusate, ma appunto stanca stasera. Sono dislessici, proprio insomma con tanto di certificazione, non mi è loro. E altri 2 sono, insomma, quindi su 8-4 hanno ancora la difficoltà di apprendimento ed è difficile perché comunque bisogna parlare delle strategie per loro. E siccome questa cosa sta aumentando, perché penso ce l'abbiamo tutti, senza accorgerci non ce l'abbiamo tutti. Quindi ecco, penso che dobbiamo cambiare il modo di arrivare a un momento diverso. Quindi mi piacerebbe veramente che si formi un gruppo dove poterci scambiare e darci degli aiuti, perché al di là delle grosse difficoltà ci sono comunque ragazzi con difficoltà minori, ma che creano comunque le stabilità dove può essere il lavoro da fare.
No, ti rispondo. Per quanto riguarda la famiglia, il gruppo di lavoro della CEI, legata alla disabilità, di sua Veronica, l'ha annunciato stamattina, e farà una giornata studio proprio sulle famiglie e la disabilità. Cioè, quello che tu hai detto è la realtà. La famiglia è così. Cioè, nell'inclusione, purtroppo, siamo ancora all'inizio. E come società, ma anche come comunità ecclesiale, stiamo facendo alcuni passi abbastanza, quasi per tutte le diocesi d'Italia, ma ancora c'è un tempo. E come nella scuola si sta facendo dei passi, ma purtroppo ancora o sono aree protette, come le chiamo io dalle sierre, come la mia scuola dalle sierre, oppure si hanno in realtà addirittura teste, neanche inclusive, proprio neanche integrative. Quindi il nostro compito è anche per cristiani, secondo me, di continuare nella speranza di cambiare e di testimoniare che è possibile farlo. Questo incontro con questa sera danno questa possibilità, cioè di dire che è vero, si può fare, bisogna rivocarsi, tornare per il talento, è necessario farlo. Le famiglie sono un grosso problema, le famiglie disabili hanno un grosso problema di isolamento e questo è una cosa, come diceva Francesco, che dobbiamo domandarci. Perché mentre nel passato la comunità ecclesiale, no? Quindi la parrocchia era la casa di tutti, ora non lo più, e quindi c'è la solitudine, specialmente con le famiglie dei bambini con disabilità. La mia diocesi se ne sta, diciamo così, rendendo conto, e come soluzione è stato questo. Stiamo cominciando la pastorale familiare a formare famiglie che fanno questa missione, è una missione, cioè lavorano per accogliere le famiglie che hanno disabilità, non per fare un cammino a parte, per inserire una pastorale familiare in quella parrocchia della diocesi, cioè hanno la formazione di impronta, di conto, per poi far da ponte da con le altre famiglie, perché è vero, la paura, non è vero, c'è paura di non sapere di essere adeguati, c'è paura di non saper fare, c'è paura anche di affrontare la realtà, di non volerlo fare, c'è un'indifferenza, voglio che mi dici te, mio figlio non ha voluto che avviene, no? Invece c'è un'indifferenza, come cristiani siamo chiamati a scalzare questa indifferenza, dire no, c'è una famiglia che ha aperto la mia porta, che ha questa situazione, devo trovare un modo di coinvolgerla e fare in modo che partecipi. Sono dei tentativi, magari non sono il massimo del risultato, però io vedo che piano piano la mentalità cambia anche riguardo ai famiglia, così dite. Perché la missione della famiglia è anche poter avere accanto un'altra realtà dove c'è un figlio disabile e vedere come i genitori siano entrambi, non c'è differenza. Essere genitore, secondo me, è un figlio di età, come essere genitore di un bambino, diciamo, non è tanto uguale, sei genitore, no? Nessuno si è dato una mano come esserlo. Però questo lo possiamo condividere, perché è solo la specificità di una difficoltà che ci fa, o di non avere difficoltà, che ci fa differenza. Ma l'essere genitore, essere testimone nella propria sfida ai figli, è uguale. Quindi, speriamo che questo seminario che stiamo cercando di fare aiuti un po' queste, no? Questi desideri che hanno te di dare l'input, come oggi gli ho dato l'input della mappa, per poter fare delle ipotesi, siamo ancora un po' così. Non so se ti ho risposto.
Grazie. Se ce l'avamo con Luigi, concludiamo questo momento e sentiamo la preghiera. Ho messo qui davanti sul tavolo, quindi potete prendere queste cose, se volete fare una piccola offerta la lasciate se non niente, e sono alcuni volantini, c'è anche il bando del premio che ogni anno qui accennava Donatella, cioè di lì ci sono diverse cose, quello che vi posso dire. Adesso.
Grazie per la grandissima pazienza che mi ha dato. Volevo prima della preghiera riprendere una cosa che diceva la signora anche sulla rabbia, perché c'ha ragione, proprio un sacco di tanta gente c'ha questa rabbia, tante famiglie, tante madri. Nello spazio che abbiamo nell'ufficio del sito, anche nell'ufficio, noi vogliamo anche ricevere la voce della gente che si trova in difficoltà, qua non mi rispondono, qua mi hanno cacciato fuori. Qua mi dicono che non è utile, che non è importante, che mio figlio non capisce niente, che tutte le cose che sentono, perché bisogna che questo arrivi, si senta. Questa rabbia in modo diverso, la possiamo sentire in vari modi. Io un po' ce l'avevo che sia verso le prese della vita, perché mi dico che tante volte proprio da noi preti, noi parroci, noi vicepari, non prendiamo queste cose. Bisogna incontrare qualcuno per prendere sul serio. Mi viene in mente il brano del Vangelo di Gesù fa volare per aria un po' di tavoli, c'è bisogno di mettere un po' d'ordine, ci sono delle priorità. Viene l'altro quando vedi le chiese che non sono costruite, c'è una chiesa vicino a di San Vigilio, è fatta per far cadere le persone che non vengono, è fatta a gradini discendenti, ogni tanto qualche persona cade, anche venendo, figuriamoci, sono scomode, sono fatte per voli blindarici, magari stupendi teoricamente, ma anche in misura buona e soprattutto a misura di chi ha bisogno di cose semplici e di cose comode, che possono arrivare facilmente, che ha un po' di difficoltà. Io lo vedo, comincio a vederlo anche su me stesso, perché cammino con qualche difficoltà per chi mi conosce. Allora, io direi che questa rabbia è la cosa più, a volte, l'unico modo perché diventi di mettere le priorità che ha bisogno, che ha difficoltà. Il Signore è solo di questo. Ecco, allora, secondo me dobbiamo prendere sul serio. E forse veramente un modo migliore è anche esprimere nella preghiera molto semplice, la preghiera della sera. Però queste cose hanno una continuità, abbiamo fatto piccoli passi, veramente, grazie ai segni e alle parole comprensibili a tutti di questo Papa, secondo me è l'occasione. Fa poche cose e dice, se uno prende anche solo delle immagini, hanno raggiunto tutti e delle parole. Bisogna vedere dove c'è l'esistenza, lì magari trasformare la rabbia anche in un atteggiamento deciso. Abbiamo anche bisogno di un po' di decisione. Grazie a tutti, concludiamo con
questo. Io vorrei dire una cosa su quello, non è una risposta, ma è piacere parlarne. Secondo me non è molto difficile e io direi. Anche per una cosa, cioè, il Papa ha ripreso recentemente un'espressione che è un proverbio africano, che riguarda un figlio sale un villaggio, un proverbio africano famosissimo, no? Cioè, paradossalmente, noi ci sentiamo tanto moderni oggi e ci sembra di essere migliori, in realtà, in un paese, in un posto dove la gente si conosceva, realmente c'era un villaggio, cioè tutti avevano questa normalità di rapporti che hanno perso. E secondo me non credo che sia facile risolvere oggi una città con problemi enormi, però io credo che ci sono come due vie, e di questo dobbiamo continuare a parlare. Una è quella proprio di gruppi che si vogliono bene, di amicizie. Cioè la nostra catechesi dovrebbe aiutare di più le famiglie a diventare amiche, a vincere la paura, dove io scelgo te, tu scegli me, cioè non si può essere amici di tutti in qualche modo. Però c'è anche un altro elemento che lo citavo l'altro giorno e io sono convinto che tutti, cioè, qualche cambiamento lì ci aiuterebbe a fare almeno dei micropassi, cioè cominciamo 8 passi avanti, almeno facciamo quello che si può fare. Se sempre i ragazzi lo vogliono, se la domenica diventa la casa di tutti. Cioè io vedo per esempio che dove è la domenica, che è un posto dove io non sono, e non mi devo presentare, non devo dire sono amico di quello, non sono amico di quello, ma dove la domenica messa ci siamo tutti, e se un ragazzo lo vuole, quella presenza diventa normale, cioè l'idea è veramente il rapporto deve essere normale, se non è un rapporto. Non può essere legato a quando si fa catechesi, quando si fa scuola, quando si fa una cosa. Il problema è quando noi ci vediamo perché siamo, e questa è l'amicizia ed è la società, la Chiesa. Io mi domando, la mia esperienza è che, per esempio, la presenza abituale di alcuni ragazzi, anche grandi, un po' la paura la vince, non risolve il problema dell'egoismo di quando ti invita, perché poi il problema è che i ragazzi vogliono essere invitati a una cena, vogliono essere invitati a una cena. Però è un passo comunque significativo, secondo me. Io penso ci dobbiamo lavorare, cioè stare tutti insieme nel momento.